Allora, prima nell'appello che avevo fatto mancava, non c'era l'avvocato Corini, quindi riprendiamo le posizioni. Luperi Giovanni, avvocato Di Bugno e Marzaduri, è sostituito. Invece per Gratteri Francesco, Calderozzi Gilberto, Ferri Filippo, Cicimarra Fabio, Cerchi Renzo, Di Novi Davide e Gava Salvatore, c'è l'avvocato Corini. Abbiamo per Mortola Sparta c'era l'avvocato Gazzolo e per Dominici abbiamo la delega dell'avvocato Corini da parte dell'avvocato Mascia. E sulla posizione di Dominici, l'avvocato Corini ha notizie precise sul fatto che sia stato avvisato Dominici, suppongo di sì, della rinuncia al mandato dell'avvocato Mascia, e se intende nominare rapidamente un difensore di fiducia oppure se provvediamo alla nomina di un difensore di fiducia.
No, Presidente, non ho istruzioni in questo senso, sono stato officiato come sostituto per l'udienza odierna, ma credo che all'esito sia, poi ovviamente il Tribunale sovrano, sia opportuno nominare un difensore d'ufficio, perché non ho contezza della nomina di un difensore di fiducia, Presidente.
E quindi diamo incarico di scegliere dall'elenco dei difensori d'ufficio, se ci danno la nomina di un difensore d'ufficio, il quale preferibilmente dovrebbe comparire alla fine dell'udienza di stamattina. Ecco, in maniera che possiamo poi verificare se stamattina ci chiede un rinvio per un termine a difesa e possiamo determinare come proseguire per le prossime udienze.
Mi scusi Presidente, sono l'avvocato Salvemini. A me sembra che il difensore d'ufficio vada nominato prima di qualsiasi altro incombente processuale.
Quello che facciamo.
Sì, ma non è stato, cioè fino a che non viene qui come nominato, io non credo che si possano sentire testi.
Non è vero, il codice prevede espressamente che il difensore di fiducia mantiene tutti i suoi poteri fin quando non è presente e non è nominato e arriva il difensore di ufficio, per cui finché non c'è il difensore di ufficio, non solo, ma finché non è decorso il termine che eventuale a difesa, mantiene tutte le funzioni del difensore.
Non c'è dubbio che l'avvocato Mascia mantiene tutto fino a che decorrerà il termine eventualmente chiesto, ma intanto bisognerà provvedere alla nomina e dovrà venire qui, io presumo, perché la nomina avverrà nell'aula, credo.
Quello provvediamo alla nomina, infatti ho dato mandato adesso siccome ci sono ormai dei sistemi automatici per la nomina del difensore d'ufficio e adesso nomineremo il difensore d'ufficio. Ci sono altri problemi?
No. Chiedo scusa Presidente, dovrò allontanarmi, nomino sostituto per udienza odierna l'avvocato Tartarini. Grazie.
Quindi per il momento possiamo procedere a sentire i testi in attesa dell'arrivo poi della nomina del difensore d'ufficio. Vedo la Procura è d'accordo su questa iter, no? C'è qualche problema?
Beh, insomma, è vero che l'adempimento necessario, come è stato detto la Cassazione, della nomina del difensore d'ufficio è stato fatto, ecco, è anche vero che appunto il 107 afferma che la revoca non ha effetto finché di fatto, come dire.
Quindi possiamo sentire i testi, secondo me, credo che poi fosse intenzione di tutti procedere in questo senso, fosse aspirazione di tutti. Quindi possiamo
per anche interesse non sentire dei testi col rischio che poi non possano essere utilizzate le loro dichiarazioni.
Non c'è nessun rischio di questo
genere. Io, se posso permettermi, suggerirei quantomeno di avere il nome del difensore d'ufficio e ufficializzare almeno a verbale chi è il nuovo difensore d'ufficio che abbiamo chiamato. Dopodiché la sentiamo, però almeno...
Sentite che ci manca addirittura la prova che sia stato avvisato l'imputato Dominici della rinuncia al mandato del suo difensore, per cui non c'è ancora nemmeno, non ci dovrebbe nemmeno nominare difensore di ufficio. A parte quello, possiamo andare avanti in qualsiasi modo, abbiamo dato atto, abbiamo detto di nominare il difensore d'ufficio, quando avremo il difensore d'ufficio e quando verrà avrà le sue funzioni. Attualmente possiamo procedere con le... Poi, siccome non credo che vi siano eccezioni da parte né delle difese degli imputati, né del difensore del responsabile civile, né delle parti civili presenti, credo che non ci sia nessuna possibilità di inficiare...
Però, scusa, Presidente, però il difensore d'ufficio non va individuato, forse...
Appena arriverà l'individuazione del difensore d'ufficio, sarà nominato il difensore d'ufficio. Non... Siamo. Bene, chi è che ha citato i testi? L'avvocato Tartarini? No, l'avvocato Rossi.
Avvocato Rossi, ha citato il dottor Agnoletto.
Prego.
C'è il computer? No, devo fare già una serie di... dividiamocene.
Buongiorno, vuole leggere quella formula a voce alta?
Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è mia conoscenza.
Beh, vuol dire le sue generalità?
Vittorio Agnoletto, nato il 6 marzo del 58, residente a Milano.
Deve rispondere alle domande che le rivolgerà l'avvocato che l'ha citata.
Posso chiedere solo, prego. Posso tenere degli appunti o no?
No, prima veda di rispondere, poi nel caso chiederà l'autorizzazione a guardare.
La ringrazio.
Prego.
Buongiorno, dottor Agnoletto. Vorrei intanto chiederle, lei che ruolo ha avuto nell'organizzazione del Social Forum, che ruolo aveva all'interno del Social Forum che ha organizzato il controverso dice del luglio del 2001.
E non so se è utile che faccia una breve storia della nascita del Genoa Social Forum.
Sì, grazie.
Le prime riunioni vengono realizzate nell'autunno del 2000 qua a Genova e coinvolgono inizialmente realtà genovesi. Alla fine del 2000 nasce il patto di lavoro, che è un documento firmato da associazioni prevalentemente genovesi, ma anche con la presenza di alcune associazioni nazionali tipo l'ARCI, che comincia a ragionare sull'organizzazione di un appuntamento in occasione del G8 e che chiama una riflessione sui temi del rapporto nord-sud nel mondo, il contrasto alla globalizzazione liberista, il ruolo delle multinazionali, temi che poi sono diventati molto conosciuti. Nel gennaio del 2001 c'è il Forum Sociale Mondiale a Porto Alegre e in quell'occasione viene presentata l'ipotesi dell'appuntamento del luglio 2001 a livello mondiale, tant'è vero che anche la nostra partecipazione alle iniziative di Porto Alegre sono con lo striscione tutti a Genova nel luglio 2001. Io vengo nominato rappresentante della delegazione italiana all'interno del Consiglio internazionale di Porto Alegre e con questa funzione comincio a illustrare l'idea di organizzare questo incontro nel luglio del 2001. nella primavera, inverno-primavera, a cavallo tra febbraio e marzo, marzo mi sembra per la precisione, il patto di lavoro si trasforma in Genoa Social Forum, quindi assume un'altra denominazione, diventa un coordinamento di associazioni sempre più nazionali e poi internazionali. Alla fine arriveremo ad avere oltre 1000 adesioni di diverse associazioni, arrivano adesioni anche da organizzazioni internazionali, tant'è vero che i primi di maggio si ha un happening internazionale qua a Genova, per esempio ci sono i Semterra brasiliani, la CUT che è il sindacato brasiliano, Vandana Shiva, Valdembello, Samir Amin, cioè i personaggi che a livello anche culturale e intellettuale lavorano sui temi della, della critica alla globalizzazione liberista. Io vengo indicato come portavoce del Genoa Social Forum nel maggio del 2001. Inizialmente si definisce un portavoce per il Genoa Social Forum, quindi la struttura nazionale e internazionale, e una portavoce per il Genova Social Forum, che è la realtà più locale genovese, di cui la portavoce era Chiara Cassorino. Inizialmente dovevamo essere a rotazione e poi viene invece deciso di confermarci in questi ruoli. Il Genoa Social Forum, quanto più si avvicina alla scadenza delle giornate di luglio, si struttura, per cui viene nominato un consiglio dei portavoce con 18 portavoce e io sono il portavoce dei portavoce, cioè quello che poi tiene il rapporto con l'esterno. Questi 18 portavoce sono rappresentativi di tutte le aree che hanno aderito, per cui si va dalla FIOM al Rete Lilliput, al Gruppo Abele, insomma, tutte le associazioni che hanno aderito, che sono veramente tante. Nel frattempo il Genova Social Forum comincia, cioè comincia per la verità, ecco questo forse è un passaggio importante, abbiamo iniziato molto prima, ancora all'inizio dell'anno, a chiedere un'interlocuzione con tutte le istituzioni e quindi con le istituzioni nazionali, in quel momento c'era ancora il governo di centrosinistra, e con le istituzioni locali, in particolare con comune e provincia. Perché chiediamo delle interlocuzioni? Perché organizzando un happening così importante vi è la necessità di avere la disponibilità di strutture, di discutere le iniziative, di avere l'autorizzazione, e devo dire che le risposte non arrivano. Io ricordo un incontro al Ministero degli Interni, mi pare che fosse l'inizio di aprile del 2001, il 5 forse di aprile, dove siamo stati ricevuti da un dirigente, ma da nessun politico, era appena prima delle elezioni, non abbiamo avuto nessuna risposta, ero insieme alla Raffaella Bolini, dell'Arci ed altri, tutte condizioni molto evasive. Non si sblocca neanche la discussione col comune e provincia, perché le affermazioni, le disponibilità sono generiche, a loro volta dicono che aspettano un'autorizzazione dal governo centrale, ci sono state nel frattempo le elezioni, il governo si è modificato, e tutto rimane bloccato fino a poche settimane prima, e solo pochi giorni prima avviene poi l'accordo complessivo col GSF, con l'assegnazione degli spazi, le firme per entrare, diciamo, in possesso della gestione degli spazi che vengono dati al Genoa Social Forum, e quindi poi può partire, anche se con molto ritardo, l'organizzazione concreta e materiale di tutte le iniziative. In questo percorso vi sono anche degli incontri con le autorità nazionali. In particolare io partecipo a 3 incontri, il 24 giugno e il 30 giugno io guido la delegazione del Genoa Social Forum e l'incontro è con De Gennaro, che ci viene presentato come il plenipotenziario della gestione per quanto riguarda Genova, ordine pubblico, eccetera, e il 28 di giugno, quindi in mezzo a questi due incontri, abbiamo un incontro invece con De Gennaro, Ruggero e Scajola, quindi il ministro degli interni e il ministro degli esteri. L'incontro si svolge appunto a Roma. In questi incontri noi si sosteneva, tutti sostenevano che non era una trattativa, perché il diritto a manifestare è sancito dalla Costituzione, quindi non è che c'era bisogno che qualcuno dicesse c'è il diritto a manifestare, ma c'era indubbiamente il bisogno, la necessità che noi presentassimo dei progetti, che questi progetti fossero poi autorizzati nei loro percorsi, eccetera. Per la verità, noi i progetti li avevamo già presentati da mesi prima, sempre resi pubblici alla stampa e inviati alle varie istituzioni senza aver mai avuto delle risposte precise. In questi incontri si affronta anche la questione dell'ordine pubblico. Non dimentichiamo che noi arriviamo alla fine di giugno, appena dopo i fatti di Gothenburg, dove un manifestante era stato ferito in modo molto pesante, in quel momento era ancora a rischio di vita. Noi quindi chiediamo che le forze dell'ordine che dovranno essere in piazza a lato delle nostre iniziative, per esempio, non siano armate, non abbiano armi da fuoco. Ci viene risposto sia da De Gennaro che dal ministro Scajola che questo assolutamente non è possibile, ma che loro garantiranno che l'uso di armi da fuoco non ci sarà assolutamente mai. Anzi, De Gennaro dice che in Italia non c'è mai stato, io gli ricordo il 12 di maggio del 77 Giorgiana Masi, e Scajola dice che dovessero essere usate le armi si sarebbe immediatamente dimesso, e quindi viene rifiutata questa nostra richiesta. Vengono poi autorizzati i percorsi delle iniziative, delle manifestazioni, si discute sull'apertura delle stazioni, ci viene garantito che Principe sarà, che Brignole sarà aperta, cosa che poi invece non viene realizzata, perché inizialmente Brignole viene chiusa. Infatti noi faremo poi il 17 luglio una conferenza stampa di denuncia sulla chiusura di Brignole, che invece c'era stata garantita aperta per poter arrivare a Genova. Nel contesto di queste riunioni, De Gennaro dichiara esplicitamente che a lui risultava che cioè lui ci chiede inizialmente se noi siamo in grado di controllare tutto quello che viene a Genova, e noi rispondiamo in modo molto preciso che noi siamo i responsabili del Genoa Social Forum, che ha un suo patto di lavoro, che ha fatto un appello rivolto alla cittadinanza di Genova. Il nostro patto di lavoro è molto preciso sul fatto che non ci dovrà essere nessun atto di violenza contro le cose, contro le persone, e che tutta la città deve essere rispettata. Affermiamo che siamo in grado di garantire le azioni e le iniziative del Genoa Social Forum così come vengono di volta in volta presentate. Diciamo che ovviamente non possiamo essere noi responsabili di soggetti esterni al Genoa Social Forum.
Ecco, c'erano anche, le risulta che ci fossero altre realtà che avevano organizzato degli eventi, altre forme organizzate di protesta o di iniziative pubbliche, o faceva tutto capo al Genoa Social Forum in quei giorni rispetto alle manifestazioni ufficiali?
No, le strutture organizzate, associative, aderivano tutte al Genoa Social Forum. Il Genoa Social Forum era diventata la rappresentanza dell'insieme delle associazioni, dei movimenti che partecipavano all'iniziativa di luglio, e ne aveva anche la titolarità della rappresentanza con le istituzioni. A me non risulta che nessun'altra associazione o raggruppamento esterno al GSF sia andata a interloquire con le istituzioni o abbia chiesto autorizzazioni. Anzi, l'hanno fatto persone diverse del Genoa Social Forum, perché tra di noi poi avevamo anche un'articolazione differente di ruoli e di responsabilità. Questo non toglie che non tutti condividevano iniziative del Genoa Social Forum, la stampa ha riportato anche nei giorni precedenti polemiche esterne nei nostri confronti, ma la rappresentanza era sicuramente quella del Genoa Social Forum.
Ecco, e al Genoa Social Forum sono state assegnate anche degli spazi, delle strutture per poter svolgere le sue attività a Genova. Ha curato lei personalmente questo aspetto organizzativo? Sa chi altri se ne ha curato? Sa quali sono le strutture che sono state assegnate, che sono state utilizzate?
Ci sono state affidate delle strutture molto tardi, comunque nelle giornate di luglio, per tutti i ritardi che vi sono stati e le contraddizioni tra istituzioni locali e nazionali. Non ho seguito io, perché non era il mio compito, l'attribuzione specifica di queste strutture, la firma eccetera. In particolare erano Stefano Kovac dell'ICS, Anna Pizzo del settimanale Carta, che erano membri del nostro consiglio dei portavoce che seguivano questi aspetti. Comunque a noi era stata affidata anche, tra l'altro, la scuola Pascoli e la scuola Pertini, e la scuola Pascoli era il nostro quartier generale, cioè è dove noi attenevamo le conferenze stampa al piano terreno. Al primo piano c'erano le sale dove facevamo regolarmente le riunioni. In quei giorni sì, avevamo degli appuntamenti fissi, ma in pratica il Consiglio era in riunione perenne per gestire e risolvere le varie situazioni che si potevano creare. Sempre al primo piano c'era l'ufficio legale, c'era l'ufficio ovviamente dei medici, che usavano la stanza soprattutto come forme di coordinamento, e poi invece ai piani superiori c'erano gli organi di informazione che lavoravano con noi, e quindi si va da Radio Gap a tutte le altre strutture.
Ecco, queste assemblee che si svolgevano nel quartier generale, chi partecipava? Il portavoce, il relatore, cioè, cosa succedeva? Veniva materialmente organizzato il forum, il controvertice?
E nelle nostre riunioni partecipavano i rappresentanti che stavano nel consiglio dei portavoce. Poi magari di volta in volta potevamo invitare qualcuno per avere dei chiarimenti su situazioni specifiche. Passava anche qualche relatore, i relatori però passavano soprattutto nell'accoglienza, poi in Piazzale Kennedy, che essendo anche un po' lontano faceva più da punto di riferimento. Lì lavoravamo noi per organizzare l'iniziativa e tenere insieme un po' tutta l'organizzazione, che era anche molto 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 complessa.
Ecco, nell'ambito, sempre cercando di tracciare un quadro generale di queste iniziative organizzate dal Social Forum, delle manifestazioni, delle riunioni, delle conferenze realizzate in quei giorni, mi sembra dal lunedì alla domenica a Genova, partecipavano, diciamo, solo relatori italiani, relatori europei, relatori e associazioni dei cinque continenti. Diciamo, è stato un evento di dimensioni, cioè geograficamente esteso a livello planetario, si può dire questo?
Il Genoa Social Forum era diventato ormai un punto di riferimento a livello mondiale, tant'è vero che anche all'interno del Consiglio Internazionale del Forum Sociale Mondiale noi avevamo un peso determinante. Dopo i movimenti brasiliani eravamo considerate la realtà più importante a livello mondiale come movimenti, e quindi di questa nostra credibilità ha usufruito molto poi il Public Forum, che si è realizzato da lunedì per 4 giorni. Vi sono stati centinaia di dibattiti con la presenza di relatori che arrivavano assolutamente da tutto il mondo, di cui alcuni li ho già citati precedentemente.
C'erano anche dei premi Nobel, ne risulta?
Beh, partecipavano, aveva partecipato per esempio Perez de Esquivel, che aveva avuto il premio Nobel per la pace, col quale poi dopo Genova lanciammo il Social Forum di Porta Alegre Mondiale numero 2. Proprio come conseguenza dell'attività svolta a Genova io divenni il testimone per il Forum Mondiale del 2002. C'era Vandana Shiva, cioè il livello di presenza era estremamente alto, ed era la prima volta che personaggi provenienti da tutto il mondo, che rappresentavano movimenti sociali e intellettualità, partecipavano insieme a un evento così grosso in Europa. Questo spiega anche la tensione enorme che avevamo da tutti i media europei e mondiali, insomma. È stato proprio forse l'evento più grosso che si sia mai realizzato a livello di movimenti sociali mondiali.
Senta, venendo invece alla giornata del sabato 21 luglio 2001, che è quella che diciamo nel momento in cui si sono svolti i fatti che oggetto di questo giudizio, ci può dire lei come ha organizzato la giornata, magari partendo dal, non so, sommariamente fino verso la metà del pomeriggio, poi cercando di descrivercela un po' più dettagliatamente, se ha assistito a quello che è successo nella scuola di oggi la sera, non mi piace essere
sì. Ma credo che a noi interessi ciò che
Sì, va bene, allora la sera.
Lasciamo ad altri quello che diamo.
Quindi, seguendo
quello che vi ha chiesto l'avvocato, che cosa è successo, che cosa ha avuto,
sì, notizia, se il Presidente permette. Partirei però dalle 7 di sera, perché c'è un elemento...
Sicuramente, ma ecco, basta che si arrivi...
Sì, quindi tralascio la mattina, manifestazione eccetera, e parto dalle 7 di sera. Verso le 7:30 di sera io ero alla scuola Pascoli, dove aveva la sede del Genoa Social Forum. Arriva un regista, Davide Ferrario, che non conoscevo direttamente, se non ci conoscevamo per nomi, e mi dice che ha una cassetta, una videocassetta, da dove appare assolutamente evidente una stretta relazione tra Black Bloc o comunque persone vestite e che agivano con le modalità dei Black Bloc e le forze dell'ordine. Dice che in questa cassetta si mostra un elemento di rapporto, di conoscenza, di reciproco consuetudine, e che è un documento molto molto importante con quello che era accaduto in quei giorni. Io dovevo partecipare poco dopo, in prima serata, a una trasmissione che veniva fatta da Genova dalla 7, gestita da Gad Lerner, che aveva insistito molto per una mia presenza in quella trasmissione. Allora chiamo Lerner e dico: se volete la conferma di presenza, io però voglio portare un documento assolutamente inedito che abbiamo. Lerner è d'accordo, si svolge quella trasmissione, se non ricordo male era presente anche il sindaco Pericco alla trasmissione, e durante la trasmissione va in onda la cassetta che con immagini assolutamente inequivocabili mostra questi rapporti tra chi agisce vestito da Black Bloc e le forze dell'ordine. Quando la cassetta termina, la trasmissione va avanti, c'è un'interruzione pubblicitaria. Io esco dalla 7, non sto fino alla fine della trasmissione, mi viene a prendere Luca Moro, che in quei giorni mi aiutava un po', stava con me nei movimenti, e mi trasferisco da tutt'altra parte, cioè vado alla RAI, dove mi pare ci fosse Primo Piano da realizzare. La cassetta non esce con me, la consegno ad un'altra persona. Partecipo poi al dibattito a Primo Piano. C'era un contraddittorio con un rappresentante della maggioranza governativa, non mi ricordo esattamente chi. Ci viene posto il problema del rapporto con i Black Bloc. Io sono molto chiaro, comunque c'è la trasmissione, si può vedere, e non solo spiego tutta l'assoluta distanza e contrasto che c'è col Genoa Social Forum, ma racconto anche che io stesso sono stato oggetto in quella giornata di due aggressioni da parte di questi gruppi. Una verso l'ora di pranzo, quando avevo finito la conferenza stampa alla Pascoli, e l'altra nel pomeriggio. Se è il caso lo racconto, non so, però possiamo proseguire. Finita la trasmissione, e vado a casa di Luca Moro a, con l'idea di cenare, ormai è tardi, saranno state le 11:30, non abbiamo neanche cominciato a prendere la prima forchettata che arriva una telefonata che dice che la polizia è arrivata alla Diaz, e quindi con frasi concitate quello che capisco è che devo assolutamente mollare tutto e dirigerci alla Diaz. Andiamo.